Ciao a tutti, buona giornata e bentornati sui nostri schermi per lo studio del secondo libro dei Re. Siamo ormai arrivati a studiare oggi, se Dio vuole, i capitoli 18 e 19, che trattano finalmente di un re giusto, il re Chisgiyahu, Ezechia in italiano, re di Giuda, che era succeduto a suo padre Ahaz. I nostri maestri commentano il versetto che dice «Mi yiten tahor mitame», com'è possibile che talvolta da un impuro esca il puro? Ebbene, questo è il caso. La scorsa settimana abbiamo visto come il re Ahaz non fosse uno stinco di santo, viceversa suo figlio Chisgiyahu, di cui parleremo oggi, è considerato uno dei migliori, se non il migliore re in assoluto che il regno di Giuda ha finora avuto. Aveva 25 anni, dice il testo, quando cominciò a regnare. Regnò per 29 anni a Gerusalemme e il nome di sua madre era Avi, figlia di Zecharia. Spesso di questi re viene ricordato il nome della madre in connessione con la loro salita al trono. In questo caso, dicono i commentatori, potrebbe trattarsi della figlia di uno dei profeti. Zecharia effettivamente è uno dei 12 profeti minori. Ed egli, Chisgiyahu, fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto David suo padre. In cosa consiste la sua rettitudine? Il versetto dice che riuscì a sopprimere le Bamot, spezzò le stele, abbatté le Asherot, tutti gli altari dell'idolatria che erano stati eretti dai suoi predecessori, anche per via delle influenze straniere, egli riuscì ad abbatterli. Per quale motivo? Oltre al suo carattere, evidentemente, che era propenso a seguire le vie di Kadosh Baruch Hu e della Torah, c'era anche il fatto, come vi ricorderete, che nel frattempo il regno del nord era stato deportato, conquistato e la popolazione deportata dagli Assiri, e la principale fonte di impurità veniva da lì. Venuto meno questo aspetto, Chisgiyahu si sentì evidentemente più libero di imporre al suo regno una linea diversa, più di fedeltà alla Torah. I commentatori dicono tuttavia che qui le Bamot non sono soltanto gli altari dell'idolatria, ma sono anche gli altari che erano stati costruiti per il Dio di Israele precedentemente alla costruzione del Bet HaMikdash di Yerushalayim, in un'epoca in cui proprio questi altari erano ancora consentiti. Soltanto dopo la costruzione del Tempio, infatti, si centralizzò il culto dei sacrifici nel Tempio stesso. Erano quindi altari regolari dedicati a Kadosh Baruch Hu, che le famiglie o le singole tribù avevano continuato a mantenere come luoghi di devozione, chiamiamoli così. E a questo punto Chisgiyahu riuscì in qualche modo a riaffermare la centralità del Bet HaMikdash. Inoltre si dice che frantumò il serpente di rame che aveva fatto Mosè, il Nehushtan, al quale i figli di Israele ancora in quell'epoca offrivano profumi. A quale episodio della Torah ci si riferisce? A quanto è raccontato nella Parashah di Chukat, nel capitolo 21 dei Numeri del libro di Bamidbar, a seguito di una ennesima ribellione. Kadosh Baruch Hu aveva mandato contro il popolo dei serpenti velenosi, sostanzialmente, e Mosè aveva eretto un serpente di rame, e il testo dice che qualora una persona risultava vittima dei serpenti, ve'ibit el nechash al nechoset vachai, quasi per contrappasso poteva guardare il serpente di rame che aveva fatto Mosè e guariva. Successivamente dobbiamo dedurre che questo Nechash Nechoshet, che testimoniava la bontà di Kadosh Baruch Hu, che era venuto incontro in quel momento alla preghiera di Mosè affinché si fermasse questa punizione, Il serpente di rame simboleggiava dunque la misericordia di Kadosh Baruch Hu, e per questo era stato mantenuto di generazione in generazione in ricordo di quell'episodio. Nel frattempo dobbiamo dedurre che era diventato a sua volta oggetto di idolatria, e ciò indusse finalmente Chizkiyahu ad abbatterlo. Il testo dice di lui che ebbe fiducia piena nel Signore Dio di Israele, e non solo dopo di lui non vi fu fra i re di Giuda uno simile a lui, ma neppure fra quelli che furono prima di lui, compresi evidentemente David e Shelomo. Tale e tanta era la grandezza del nostro re. Il Signore fu con lui proprio per rimeritare la sua osservanza delle mitzvot, cosicché in qualunque cosa che intraprendeva egli riusciva. E forte della sua fedeltà in Kadosh Baruch Hu, decise di ribellarsi al re di Assiria, al quale i suoi predecessori si erano inchinati evidentemente, e non gli fu più soggetto, e sconfisse anche i filistei fino a Gaza. Cosa successe però? Alcuni versetti intermedi a questo punto ci ricordano quello che già abbiamo studiato la scorsa settimana nel capitolo 17, sul fatto che gli Assiri avevano conquistato il regno del nord e ne avevano deportato la popolazione. E si ribadisce il motivo di tutto ciò, poiché non avevano ascoltato la voce del Signore Dio loro, avevano trasgredito il suo patto, verosimilmente anche dopo la deportazione, e tutto quanto aveva comandato Mosè, servo del Signore, non avevano ascoltato e non avevano eseguito. Perché viene ripreso questo argomento qui? Probabilmente per sottolineare il contrasto con quanto avverrà invece a proposito del regno di Yehuda guidato da Chizkiyahu. In effetti, gli Assiri ci provano anche con lui per reagire evidentemente alla sua ribellione nei loro confronti, come abbiamo visto. E così, nel 14° anno del re Chizkiyahu, Sanherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Yehuda e se ne impadronì. Probabilmente gli storici dicono che siamo intorno all'anno 700-701 avanti l'era volgare, qualcuno dice 705. In ogni caso, la domanda è: se il re Chizkiyahu era uno tzaddik, come abbiamo studiato, per quale motivo gli Assiri reagirono in maniera così violenta e momentaneamente di successo alla sua ribellione? Probabilmente perché il popolo in quel momento non era altrettanto tzaddik quanto il suo re e meritava una punizione. Fatto sta che il re Chizkiyahu mandò a dire a Sanherib, il re di Assiria, che si trovava nella città di Lachish in quel momento: mi arrendo, ho mancato, ritirati da me e io mi sottometterò tutto quello che tu mi imporrai. Cosa fece a questo punto il re di Assiria? Impose a Chizkiyahu un grave tributo economico, e Chizkiyahu, dice il testo, consegnò tutto l'argento che si trovava nella casa del Signore e nei tesori del palazzo reale. Fu allora che Chizkiyahu spogliò dell'oro che contenevano le porte del santuario del Signore e gli stipiti che Chizkiyahu, re di Giuda, aveva ricoperto d'oro, e lo consegnò al re di Assiria. Cioè, quindi, una differenza sostanziale fra il tributo che Chizkiyahu offre in questo momento al re di Assiria rispetto a quanto avevano fatto analogamente i suoi predecessori. Il testo qui ribadisce che è vero, Chizkiyahu pagò il re di Assiria con il tesoro del Tempio, ma si sottolinea anche quanto in precedenza Chizkiyahu stesso avesse contribuito al Tempio stesso dal punto di vista non solo spirituale ma anche materiale, e questo non fa che ribadire evidentemente il grave stato di necessità in cui Chizkiyahu e il suo regno si trovavano in quel momento. Chizkiyahu affronta quindi il re di Assiria, notano i commentatori, in modo simile a come Jacob Avinu, Giacobbe nostro padre, aveva affrontato l'eventualità di una guerra con Esaù, e cioè anzitutto attraverso un doron, fornendo un dono, preparandosi per Milchama, per la guerra, e poi vedremo naturalmente che ci sarà anche la tefilà, la preghiera a Kadosh Baruch. Cosa accade a questo punto? Il re di Assiria, Sanherib, dice il testo, mandò tre alti rappresentanti della sua corte a parlare con Chizkiyahu, in realtà a provocarlo. Chi sono questi tre personaggi? Uno si chiama Tartan, era probabilmente il capo dell'esercito. Poi abbiamo Rav Saris, il capo degli eunuchi, letteralmente. Ed infine un personaggio di dubbia fama che si chiamava Rav Shakeh. Il termine viene interpretato come avente origine dal verbo shakah, che significa bere, e viene inteso come capo dei copieri del re. La tradizione dice che in realtà si trattava di un ebreo rinnegato, c'è persino un midrash che dice che era figlio di Chizkiyahu stesso, quindi si trattava evidentemente di un figlio rinnegato, che costituiva in questo momento, come vedremo, un grave problema. Rav Shakeh era probabilmente il capo di questa delegazione. Nel racconto parallelo del libro di Yeshayahu si nomina solo lui. Arrivò con un esercito da Lachish e chiese di poter parlare con il re, il quale mandò a sua volta una delegazione di uomini illustri della sua corte. Cosa fece Rav Shakeh? Rav Shakeh disse a questo punto al re, disse ai delegati del re, riferitegli, così parla il gran re, il re di Assiria. Gli dice, dite a Chizkiyahu, senza neppure riconoscere il suo titolo di re, mentre il proprio re, Sanherib, re di Assiria, lo chiama Melech Gadol, il grande re, e già questa evidentemente nel tono è una provocazione. Su quale speranza tu ti appoggi? Consiglio e forza ci vogliono per fare la guerra? Non soltanto parole? Insomma, in che cosa tu hai fiducia per osare di ribellarti a me? Ecco, ora tu ti affidi, dice il testo, dice Rav Shakeh, sull'appoggio di quella canna fragile che è l'Egitto, Kaneh Ratzutz. Teniamo presente che anche allora, come oggi, lo scacchiere mondiale era segnato dal conflitto fra le grandi superpotenze. E a Siria da una parte si contrapponeva l'Egitto dall'altra. E abbiamo visto anche nelle scorse conversazioni quanto gli ebrei, disapprovati in questo dai profeti, per affrontare la potenza mesopotamica si rivolgevano alla potenza avversa che era rappresentata appunto dall'Egitto. Qui Rav Shakeh, in tono di scherno nei confronti dei suoi antagonisti, li chiama Kaneh Ratzutz. Cosa vuol dire Kaneh Ratzutz? Canna fragile, lo spiega subito dopo, sulla quale se qualcuno si appoggia gli penetra nella mano e la trafora. Insomma, non solo l'Egitto non costituisce un punto di appoggio, ma è fonte di sofferenze esso stesso. Così è il faraone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui. Ma la provocazione di Sanherib attraverso Rav Shakeh non si limitò a questo. Rav Shakeh si considerò apertamente un emissario del Dio di Israele venuto a punire Chizkiyahu per la sua tracotanza dal suo punto di vista. Se poi mi direte, noi confidiamo nel Signore Dio nostro, ma non è quello di cui Chizkiyahu ha soppresso le bamotte e gli altari dicendo a Judà e a Yerushalayim, solo dinanzi a questo altare a Yerushalayim voi vi posterete, insomma, Rav Shakeh fa mostra di rimproverare a Chizkiyahu l'abbattimento delle Bamot, come se questo gesto non fosse gradito al Dio di Israele e avrebbe certamente suscitato il suo sdegno e la sua punizione. E gli propone una scommessa ad armi impari, diciamo così. Io ti darò 2000 cavalli se tu potrai fornire altrettanti cavalieri da montarli. Come dire, se tu ostenti una potenza tale da ribellarti a me e da provocarmi, dice l'emissario del re di Assiria, ebbene, sfidiamoci per così dire ad armi pari e vediamo chi avrà la meglio. È ovvio che Hizkiyahu non sarebbe stato in grado di ottemperare a questa richiesta. Ora non è dunque per volontà del Signore che io sono salito contro questo luogo per distruggerlo, ed è proprio il Signore, il Dio di Israele, che mi ha detto, ribadisce Rav Shakeh, sali contro questo paese, la terra del regno di Giuda, e distruggila, perché evidentemente è colpevole. È interessante effettivamente questo discorso di Rav Shakeh, molto provocatorio, in cui parla dal punto di vista del popolo ebraico, si arroga questo diritto, evidentemente. La delegazione di Hizkiyahu naturalmente è disperata, e la prima cosa che fa, sapendo benissimo, conoscendo la situazione evidentemente, fa una perorazione di carattere linguistico. Rav Shakeh, che era di origine ebraica, come abbiamo visto, parlava l'ebraico perfettamente, ma i delegati del re Hizkiyahu erano preoccupati che la popolazione potesse sentire il discorso nella loro lingua, e quindi chiesero a Rav Shakeh di esprimersi in aramaico. L'aramaico era la lingua, è stata per diverso tempo la lingua franca di tutto l'Oriente antico, certamente era anche la lingua della diplomazia, e i delegati del re Hizkiyahu certamente erano in grado di parlare aramaico con i cortigiani assiri. Ma Rav Shakeh rispose loro: no, 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 cari, forse che solamente al tuo signore e a te mi ha mandato il mio signore a dire queste cose? No, anche gli uomini che con voi stanno sulle mura devono sapere, devono sentire cosa capiterà loro, saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere le proprie urine. Noi non ci trinceriamo dietro il fattore linguistico per essere più diplomatici, vogliamo anzi che il nostro messaggio sia immediatamente percepito da tutti. E Rav Shakeh a questo punto si alzò in piedi e gridò ad alta voce in ebraico: ascoltate, rivolta alla popolazione di Yerushalayim, ascoltate la parola del grande re, del re di Assiria, non vi lusinghi Hizkiyahu, perché non potrà salvarvi dalla mia mano. Non vi induca Hizkiyahu a confidare nel Signore dicendovi che la città sarà risparmiata, perché non sarà così. E quindi comincia una perorazione che Rav Shakeh rivolge direttamente al popolo di Yerushalayim, dove promette loro di portarli in un'altra terra di valore non inferiore alla terra di Israele dal punto di vista agricolo, dal punto di vista della produttività. Vengo per portarvi in una terra come la vostra, terra di grano, mosto, di pane, di vigne, eccetera, eccetera. Vivrete e non morirete, purché vi arrendiate a me. Fate la pace con me, anzi, il testo ebraico dice Asu iti bracha. Rav Shakeh usa una parola molto particolare qui, fatemi un dono, fatemi una benedizione. Addirittura la bracha può essere sinonimo di shalom, naturalmente, può essere sinonimo di pace, ma probabilmente indica molto di più. E non date ascolto, appunto, a Hizkiyah quando vi dice che Dio vi salverà, perché non sarà così. Il nostro impero ha già, il nostro esercito ha già manifestato la sua potenza nei confronti di tante altre popolazioni con le loro divinità che sono state sconfitte, e quindi non c'è motivo che Gerusalemme, Yerushalayim, non capitoli anche lei sotto le nostre armi. Cosa fece il re Hizkiyahu? Il re Hizkiyahu, dopo che ebbe udito tali cose, si stracciò le vesti. La kriya è un segno di lutto, ancora oggi, come sappiamo, nella vita ebraica, ed è prevista la kriya qualora noi sentiamo qualcuno bestemmiare sul nome di Kadosh Baruch Hu, come evidentemente Rav Shakeh aveva fatto. si coprì di sacco ed entrò nella casa del Signore a pregare. Sappiamo che particolarmente nel Beta Knesset oggi, nel Beta Mikdash allora, particolarmente nel luogo sacro, la preghiera è più ascoltata. E cosa fece? Fece un'altra cosa il re Hizkiyahu, individuò una delegazione, questa volta più vasta e più qualificata della precedente, una delegazione che comprendeva anche Kohanim coperti di sacco a loro volta, e a chi si rivolse? Si rivolse al grande maestro del suo tempo, il profeta Yeshayahu. Il profeta Yeshayahu era suo suocero, o sarebbe diventato suo suocero, perché il Midrash racconta che il re Hizkiyahu fino a questo momento non si era mai sposato. E Yeshayahu lo rimproverò per questo. Gli disse: perché non ti sposi e non metti al mondo figli? E Hizkiyahu gli risponde: perché ho saputo dalla profezia che i miei figli saranno dei malvagi. E Yeshayahu gli rispose in maniera molto dura. Gli disse: tu non devi occuparti dei programmi di Kadosh Baruch Hu. Questi sono fatti suoi, con la S maiuscola. Tu devi fare il tuo dovere di uomo e di ebreo e mettere su famiglia. Il resto non è affare tuo, per così dire. Non devi cioè trattenerti dalla mitzvah della periyah veriyah, della procreazione, soltanto per via di una profezia avversa. Non si sa mai che poi le cose cambino, evidentemente. E Hizkiyahu gli risponde: va bene, dammi tua figlia in moglie. E fu così che Hizkiyahu sposò Hefziba, la figlia del profeta Yeshayahu. Non era questa l'unica parentela fra i due, c'era una parentela pregressa, perché sappiamo che Yeshayahu era figlio di Amoz. Amoz era fratello di Amaziah, che era stato re di Giuda e quindi antenato di Hizkiyahu stesso. Era quindi Yeshayahu una figura molto vicina alla casa reale. Chi sarebbero stati i due figli malvagi di Hizkiyahu? Uno è Menashe, che gli succederà al trono, e l'altro, secondo una tradizione, è proprio quel Rav Shakeh di cui abbiamo parlato fino adesso. Ed essi gli dissero, i delegati, gli anziani e i Kohanim mandati da Hizkiyahu riferivano al profeta Yeshayahu quello che era successo, con un tono molto, molto aulico. Yom tzara vetochecha une'atza hayom azeh, dice il testo ebraico, giorno di angoscia, di castigo e di ignominia è questo. L'angoscia è dovuta evidentemente alla situazione generale, a questa minaccia da parte di Sanherib. La tochecha, il castigo, il rimprovero, era dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, che interveniva nei confronti evidentemente del popolo di Yehuda, che non si era comportato bene. Ed infine la Neazza, l'ignominia, è dal punto di vista di Sanherib e dei suoi uomini, che avevano inferto una grave provocazione al Dio di Israele. L'immagine che i delegati usano nel loro discorso a Yeshayahu: ki vau vanim ad mashber vechoach ain la leda. I figli sono giunti al momento del parto, ma la partoriente manca delle forze per portarlo a termine. Evidentemente è una frase metaforica che significa che la situazione è ormai critica fino all'estremo, ma noi non abbiamo più forze per affrontarla. Questo è il senso generale, molto, molto, molto forte a sua volta. Cosa fa il profeta Yeshayahu quando sente questo racconto? Ovviamente accompagnato da parte della richiesta da parte di questi delegati di rivolgere una preghiera, Be'ad Asherit Animza'a, a po' del residuo del popolo che ancora sussiste. Yeshayahu disse loro, riferite al vostro Signore, così dice Hashem, non temere delle parole da te udite, con le quali i ministri del re di Assiria mi hanno oltraggiato. Parlo a nome di Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu importa più della vostra salvezza ancora rispetto all'oltraggio subito dal suo nome. E dice Kadosh Baruch Hu, io vi libererò adesso da questo impiccio, chiamiamolo così, e farò in modo che il re Sanherib, quando si accinge ad arrivare a Gerusalemme, sarà distolto da questo proposito, gli aprirò un nuovo fronte che lo costringerà a dirottare le truppe da un'altra parte. E questo fronte si sarebbe aperto al sud. Il re Tirhaka di Etiopia, avendo udito che Sanherib era impegnato contro Yehuda e quindi aveva lasciato sguarnita la zona centrale del suo regno, lo attaccò da sud, da un'altra direzione, e lo costrinse evidentemente a rimuovere le truppe, perché chiaramente, forse anche dal punto di vista numerico, Tirhaka era certamente una minaccia molto più grossa di quanto non fosse quella costituita da Chizkia. Il re di Assiria sarebbe tornato vincitore da Tirhaka e in quella avrebbe messo l'assedio a Gerusalemme, ma sarebbe stato sconfitto per mano celeste. Questo è il senso, se ne ritornerà al suo paese, dice Yeshayahu, e là lo farò cadere di spada. E così effettivamente avvenne. Sanherib lasciò la zona di Lachish, da cui avrebbe voluto partire per l'assedio contro Chizkiyahu, e si diresse alla volta del fronte etiopico, non senza promettere a Chizkiyahu che sarebbe tornato. Non ti inganni il tuo Dio nel quale tu confidi, dicendo Gerusalemme non sarà consegnata nelle mani del re di Assiria, perché tu sai benissimo cosa sono riuscito a fare contro gli altri popoli e le loro divinità, così farò anche con te. I commentatori dicono che questa diversione rappresentata dal fronte etiopico doveva far sì che in un secondo momento Sanherib sarebbe tornato a porre l'assedio a Gerusalemme, forte non solo moralmente della vittoria ottenuta nel frattempo su Tirhaka, ma anche del suo bottino. E quindi, una volta sconfitto poi a Gerusalemme, naturalmente queste ricchezze sarebbero rimaste in mano di Chizkiyahu e del suo regno. Cosa fece Chizkiyahu? Pregò Kadosh Baruch Hu e implorò naturalmente il suo sostegno nei confronti di Sanherib una volta che il pericolo si sarebbe concretizzato. E qui abbiamo, nella seconda parte del capitolo 19, una splendida profezia di Yeshayahu a proposito di Sanherib stesso. Così dice il Signore Dio di Israele, ho udito la preghiera che tu mi hai rivolta riguardo a Sanherib, re di Assiria. Questa è la parola che Dio pronuncia contro di lui. Ti disprezza, si fa beffe di te la Vergine figlia di Zion, scrolla il capo dietro di te la figlia di Gerusalemme. Gerusalemme, sappi, non è mai stata conquistata da nessuno, e non sarai certamente tu il primo a infrangere questa chazakah, chiamiamola così, questa presunzione. Chi hai tu insultato ed oltraggiato? Hai oltraggiato il santo di Israele, dicendo con la moltitudine dei miei carri, io sono salito in cima ai monti, alle più impervie vette del Libano, ne ho recisi i suoi più alti cedri, il meglio dei suoi cipressi, e sono giunto fino al più remoto ricovero, al bosco del suo Carmel. I commentatori dicono che sono tutti riferimenti al Bet HaMikdash di Jerusalem. Merom Harim è chiamato qui in cima dei monti perché non tanto per la sua altezza fisica, evidentemente, quanto per quella spirituale che il Bet HaMikdash rappresenta. Il Bet HaMikdash è chiamato anche Libano, Lebanon, non solo perché era stato costruito con il contributo dei cebi del Libano forniti a Shlomo dal re Hiram di Tiro, ma soprattutto, dicono i nostri maestri, perché la parola Lebanon deriva da Lavan. Lavan significa bianco, simbolo di purezza. Il Bet HaMikdash ha la funzione di imbiancare, cioè di purificare il popolo di Israele da tutte le sue trasgressioni. Ma come non hai sentito dire che da lungo tempo ho preparato questo? Gli risponde Kadosh Baruch Hu a Sanherib. Dovevi immaginatelo, che io ti sto soltanto utilizzando come mio strumento e alla fine sarai disarcionato. Questo è il senso. È un progetto che io ho fin da antico, dice Kadosh Baruch Hu, ora lo adempio per ridurre i mucchi di rovine e città forti. Il tuo assiderti, il tuo uscire, il tuo entrare io conosco e il tuo agitarti contro di me. Ed è proprio la tua arroganza che giunse ai miei orecchi, per cui io ti tratterò come una bestia quale sei. Ti metterò un uncino nelle tue narici e un morso sulle tue labbra e ti farò ritornare per quella via che hai fatto venendo. E rivolgendosi a Chizkiyahu gli dice: quest'anno e l'anno prossimo sarete ancora sotto la minaccia del nemico e quindi dovrete accontentarvi del prodotto spontaneo della terra perché nessuno avrà la possibilità di dedicarsi alla sua coltivazione. Ma al terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne godrete i frutti. È una risposta chiaramente alla minaccia di Rav Shakeh, che aveva usato la stessa terminologia a proposito della Mesopotamia quando aveva promesso che se gli ebrei si fossero arresi li avrebbe deportati in una terra addirittura migliore del loro sotto questo profilo. Il residuo che sarà scampato dalla casa di Judà continuerà a mettere radici in basso e a fare frutti in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e salvezza dal monte di Zion. Questo produrrà lo zelo del Signore Dio di Israele. La parola Tsevaot, che è usata qui nel testo ebraico, non viene letta, è un kereketiv, cioè uno di quei casi in cui abbiamo una correzione nel testo, per cui una certa parola compare nello scritto, ma non nella tradizione orale. Il Midrash dice che c'è qui un riferimento, evidentemente, non solo alle schiere celesti, ma anche alle truppe del popolo ebraico, che evidentemente non devono risaltare. Il merito è soltanto di Kadosh Baruch Hu. E in effetti è quello che accade. A proposito del re di Assiria, il Signore dice: egli non entrerà in questa città, non vi lancerà una freccia, se ne tornerà per la via onde venne, e in questa città non entrerà. Degannoti e la ira zot le Hoshia le Ma'ani ul Ma'an David avdi. Proteggerò questa città e la salverò a mio riguardo e a quello di David mio servo. Viene qui affermata con chiarezza il principio del Zechut Avot, il merito dei padri. Se non ci fossero altri meriti più recenti per salvare la città, rimangono comunque quelli del capostipite, il re David. La conclusione del capitolo è tragica. In quella stessa notte, e il Midrash dice che era, naturalmente il testo dice, Vai Balaila Ahu, quando troviamo l'espressione Vai Balaila, dice il Midrash, il riferimento è alla notte per eccellenza, la notte del 15 di Nisan, la notte di Pesach. Gli ebrei uscirono dall'Egitto, ma furono anche liberati dall'assedio di Sanherib. Un inviato del Signore uscì e percosse nel campo degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si levò al mattino, videro che erano tutti pegarim metim, che erano tutti cadaveri deceduti. Sancheriv, naturalmente, con pochi altri rimase per il momento in vita. Il Midrash spiega questo fatto, come era successo anche a proposito del faraone, che fu l'ultimo degli egiziani a morire, perché doveva vedere a che tragedia aveva sottoposto in definitiva la sua stessa popolazione. Doveva quindi assumersi piena responsabilità dell'accaduto. Sanherib si levò dal campo, partì e rimase a Ninive, la capitale della Assiria. Ma mentre egli era prostrato nel tempio del dio Nissoch, Adramelech e Sarezer, suoi figli, lo uccisero di spada, come era stato promesso da Yeshayahu, e poi essi si rifugiarono nel paese di Ararat in Armenia e gli succedette suo figlio Esarhaddon. Anche qui abbiamo una stranezza testuale, perché la parola Banav, suoi figli, rappresenta un altro Kerei Ketiv. È scritta nel testo, ma non viene pronunciata. Per quale motivo? Dice il Midrash che erano figli illegittimi del re. E perché si levarono ad uccidere il padre? Si racconta che Sanherib si era informato, ma com'è che Chizkiyahu ha tanta forza spirituale che nessun altro re in vita mia ha mai avuto nei miei confronti? E gli fu risposto che Chizkiyahu era stato salvato da lui per merito del suo progenitore Avraham Avinu. Perché? Perché Avraham Avinu aveva sacrificato suo figlio. Cosa fece allora Sanherib? Decise di offrire in sacrificio i suoi stessi figli, che per di più erano illegittimi. E questi, naturalmente, per difendersi, per prevenire l'atto, uccisero il padre. È una storia evidentemente tragica. Anche il re Nisroch, secondo il Midrash, ha un nome che richiama qualche cosa della nostra storia, perché lo si fa derivare, il dio Nisroch, lo si fa derivare dalla parola Neser, che significa asse. Di quali asse si trattava? Di un asse dell'arca di Noach. L'altro esempio al quale evidentemente Sanherib si era ispirato era Noach. Era convinto che anche nella disfatta generale almeno lui si sarebbe salvato, e per questo si recò al tempio del dio dell'asse, del dio Nissoch, per pregarlo, ma evidentemente non fu così. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e, a Dio piacendo, ci rivedremo un'altra volta con il seguito del nostro racconto. Buona giornata.